Come da tradizione, durante la giornata finale di questo festival, Voce per la Libertà, è presente anche il presidente di Amnesty Italia, che in questo caso è Antonio Marchesi, che è qui, insomma, come presidente già dal terzo anno, credo.
Sì, ed è la terza volta che vengo alla serata finale di Voce per la Libertà.
Esatto. La domanda, insomma, quella più banale, se vogliamo, però gliela chiedo ogni volta: come siamo messi attualmente con il tema dei diritti umani?
È difficile fare un bilancio complessivo perché i paesi del mondo sono quasi 200, però direi che nel 2014, nella prima metà del 2015, le ombre sicuramente prevalgono nettamente sulle luci. Ci sono situazioni di conflitto nell'ambito delle quali vengono violati sistematicamente i diritti umani, insomma, in Siria, per fare solo un esempio, ma poi ce ne sono altri, insomma. Ci sono gruppi di opposizione armata che controllano ampie parti del territorio, Boko Haram in Nigeria, l'ISIS di nuovo in Siria e in Iraq, che violano sistematicamente i diritti umani e che non rendono conto a nessuno. Ci sono milioni di persone in fuga da questi conflitti, e spesso fuggono arrivando in Libia e rimanendo in trappola. Quindi, insomma, la situazione è molto grave. Quest'anno Voci per la Libertà appoggia una campagna in particolare di Amnesty, che è quella contro la tortura, Stop Tortura. Negli ultimi 5 anni abbiamo accertato casi di tortura in 140 paesi. Poi evidentemente le situazioni sono diverse da paese a paese, in alcuni casi è sistematica, in altri casi sono episodi singoli, per quanto gravi come tali. E quest'anno cerchiamo di attirare l'attenzione su questo tema, che ha anche un capitoletto italiano,
certo,
lo chiamo capitoletto,
però
non è poi tanto secondario, cioè l'assenza di strumenti adeguati per punire la tortura in Italia. Il reato di tortura per ora non c'è, ed è proprio di queste settimane una notizia non positiva, ovvero che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un testo che secondo noi è insufficiente da tanti punti di vista.
Altri problemi italiani, naturalmente si parla molto anche a sproposito di quello che, insomma, del tema migranti, o per molti clandestini, no, che arrivano in Italia. E molti politici, se vogliamo, ne fanno anche uno degli argomenti principali delle loro tematiche, dei temi che trattano. La posizione di Amnesty in questo caso qual è?
Sì, innanzitutto condivido il suo giudizio. È un dibattito superficiale, approssimativo, in cui si sostengono tesi che sono smentite spesso dai fatti, ma che fanno molto, molto comode, certo. Quindi è un tema che viene ampiamente strumentalizzato. La questione è complessa dal punto di vista delle cause. Ci sono persone che fuggono dalla guerra, persone che fuggono dalla persecuzione, dalla guerra in Siria, dalla persecuzione ad esempio in Eritrea, che hanno diritto ad una protezione internazionale. Ci sono persone che cercano un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie. Posizione, diciamo, da un punto di vista giuridico è diverso, da un punto di vista etico non c'è assolutamente nulla di riprovevole nel cercare di fuggire magari dalla fame. Queste persone tendono a scegliere la rotta pericolosa del Mediterraneo perché le altre vie d'accesso in Europa sono chiuse. Dalla guerra in Siria, diciamo, le persone che sono fuggite soprattutto nei paesi confinanti. Il reinsediamento in Europa riguarda veramente alcune decine di migliaia di persone, 40-50 mila persone. In Libano ci sono 800 mila profughi siriani. Il Libano è grande come una piccola regione italiana. Il diritto d'asilo non viene garantito perché non c'è modo di presentare la domanda d'asilo se non arrivando sulle coste italiane o sulle coste greche, con tutti i pericoli che questo comporta. L'accesso anche per lavorare, e il lavoro in Italia spesso c'è, ci sono datori di lavoro spesso senza scrupoli che preferiscono persone arrivate sui barconi e non regolarizzate, piuttosto che, e quindi il fatto di tenere, diciamo, i canali di accesso al lavoro, all'immigrazione regolare, particolarmente diciamo restrittivi, numeri bassi, favorisce fenomeni come appunto lo sfruttamento del lavoratore clandestino che lavora, manda i soldi a casa, però non ha diritti perché non ha innanzitutto il diritto di trovarsi sul nostro territorio. Quindi ci sono tante situazioni diverse. Per molti mesi noi abbiamo insistito molto sulla priorità del salvataggio delle vite in mare. Adesso sembra che la situazione sia un po' migliorata, nel senso che dopo la chiusura dell'operazione Mare Nostrum italiana, che ha rappresentato una felice eccezione diciamo all'atteggiamento europeo, sembra che finalmente l'Europa abbia dato diciamo più risorse e un mandato più chiaro alle proprie forze navali per effettuare i salvataggi. Il problema rimane ancora cosa succede dopo. Cosa succede dopo, perché poi il sistema dell'accoglienza, il sistema dell'asilo è ancora per ora improntato al sistema di Dublino, che è molto iniquo e crea una serie di scompensi difficili da gestire.
Una parola invece sulla canzone che vince il premio, quella di Mannarino, insomma, cosa vi ha aiutato anche a scegliere questo pezzo?
È una canzone dura, è una canzone che riguarda gli abusi di polizia. È una canzone che abbiamo in qualche modo abbinato alla nostra richiesta di introdurre un reato di tortura in Italia, non perché si voglia, come qualcuno sostiene, criminalizzare le forze di polizia, anzi riteniamo che sia nell'interesse delle forze di polizia in uno Stato democratico accertare gli abusi, isolare coloro che compiono questi abusi e sanzionarli in base a norme previste dal codice penale. La situazione attuale non è che non possano essere puniti questi abusi, ma difficilmente lo sono, perché le persone accusate vengono incriminate per reati molto generici, puniti con pene molto lievi, e quindi se il processo dura più di qualche anno si va in prescrizione, ed è quello che è successo con i processi per il G8 di Genova, ma anche per altri processi relativi a casi individuali di tortura. E l'impunità è grave, perché l'impunità è ciò che più di ogni altra cosa manda il messaggio sbagliato, permette al fenomeno di ripetersi anche altre volte.
Capisco. Ultima cosa invece riguarda il sostegno ad Amnesty, perché ovviamente qui parliamo anche di sostegno ad Amnesty. Un giovane che in qualche maniera volesse contribuire e anche aiutare Amnesty, cosa deve fare?
Dunque, un giovane può fare tante cose, del resto anche un adulto può, certo, fare tante cose, anche una persona anziana che magari ha tempo a disposizione. Si può innanzitutto sostenere Amnesty, e facendolo lo si fa diciamo moralmente o politicamente ed economicamente allo stesso tempo. Basta pagare una quota molto ragionevole per diventare soci di Amnesty International e sostenerci. Noi viviamo di queste quote di iscrizione. Il 97% delle entrate di Amnesty sono quote individuali di iscrizione, oppure il 5 per 1000, insomma, però non abbiamo fondi pubblici e non abbiamo grandi finanziamenti. E poi si può diventare attivisti, si può partecipare alle attività di Amnesty cercando il gruppo locale o anche partecipando online, partecipando ai nostri flash mob, facendo tante cose che si possono scoprire andando anche sul sito di Amnesty o mettendosi in contatto con noi nelle numerose forme in cui questo è possibile. Quello che va sottolineato è che Amnesty è un'organizzazione che, nonostante i 40 anni della sezione italiana e gli oltre 50 del movimento internazionale, non può fare a meno del sostegno di ciascuno di coloro che crede in noi come strumento per creare un mondo più libero, meno violento. Noi siamo veramente uno strumento nelle mani di coloro che condividono con noi questo sogno, questo obiettivo.
Grazie.
Grazie a voi.